non mi è sincero. Però è una scelta molto azzeccata, perché il mistero della vita contemplativa è proprio il silenzio adorante. Ci vuole silenzio, vuol dire non il ticchettio dei pensieri, adorante, nel senso che il cuore è tutto teso sul mistero di Dio. Se c'è silenzio ed è adorante, non provocare la carità. Ma volere la carità senza il silenzio, che è adorante, è un problema. Ma questo come piccola introduzione. Invece quello che io volevo fare oggi è... c'è qualcosa che non va?
Sì, si sente.
Cioè quello che volevo trattare oggi è il brano delle tentazioni, no? Ma da un certo punto di vista. Cioè quello che per me fa problema lo potrei riassumere così. Perché così spesso noi neanche ci accorgiamo delle tentazioni, vuol dire, perché così spesso noi neanche ci accorgiamo di essere illusi, gabbati, no? dal diavolo. Perché? Allora, osservando il brano, come è strutturato, adesso seguiamo quello di Luca, però si potrebbe anche prendere quello di Matteo, no? Panini. Ma siccome l'abbiamo appena letto, non lo leggo, l'avete presente, no? Quello che risalta, già vi avevo accennato, quello che risalta è una specie di colloquio. Allora, il quadro è così. Gesù è stato per 40 giorni nel deserto, si dice tentato dal diavolo, ma il resoconto delle tentazioni avviene alla fine. Allora, lui ha digiunato per 40 giorni, ha fame, allora, no? Oppure, se lui ha digiunato è per vivere il compito messianico che lui ha, come dire, di cui è stato insignito, no? Allora bene, allora lo porta, cioè quello porta è un'immagine di mettere su un punto alto da osservare tutti i regni, oppure sul pinacolo del tempio, quando sono tutti riuniti, buttati giù, vorrei che arrivi giù planando, per dire. Sembra che si tratti appunto di un colloquio, ma in realtà è solo uno presente, cioè voglio dire, è solo Gesù che è presente, è la coscienza di Gesù, è lui che coglie la trama segreta dei pensieri suggeriti dal diavolo, è lui che riesce, proprio perché è pieno di Spirito Santo, a tirar fuori i pensieri del diavolo. Non immaginate che quando il diavolo si avvicina a noi, si avvicina con qualcosa di preciso. Anche perché, qualora dovesse invitarci al male, ci accorgiamo da soli che è male. Poi lo facciamo lo stesso. Ma non è necessario che arrivi il diavolo a dire, ma guarda, fai quella cosa lì. Cioè, già sappiamo quel che è male. Invece, e questo è il vero problema, e penso tipicamente della vita religiosa, è il cadere nell'orbita del diavolo senza saperlo. Per cui i suggerimenti che prospetta neanche li riconosciamo. Cioè tutto sta come nascosto. Noi facciamo sempre, come dire, prova, no, di una lotta, ma senza definire bene i pensieri, che poi sono le illusioni che provengono dal demonio. È interessante seguire tutto il brano per indicare attorno a che cosa avviene la tentazione. Gesù non può essere tentato come il figlio di Dio, no? È tentato nella sua umanità, ma non nella sua umanità in generale. È tentato nella sua umanità consacrata alla salvezza degli uomini, cioè è tentato nel suo compito messianico. Questa è la cosa più preziosa che riguarda l'umanità di Gesù. Allora, il diavolo si inserisce in questa, chiamiamola, dignità, e è come se dicesse: ma io ci credo che hai questa dignità. Allora, tu che dici di averla? Ma mostrala un po', farla vedere. Cioè, quello del farla vedere non è per dubitare che ha quella dignità, ma è per costringerlo a mostrare quel tipo di dignità. E se lui accettasse di mostrare quel tipo di dignità, vuol dire che lui ne dubiterebbe. Chi ha urgenza di dimostrare una certa cosa vuol dire che o non è sicuro, oppure gli altri non lo vedono, quindi te lo metti tutto il naso, no? L'espressione che usa il diavolo, se tu sei figlio di Dio, no? Non è dubitativa, ma dato che tu sei figlio di Dio, però sottinteso sarebbe, dato che tu dici di essere figlio di Dio, quindi il diavolo non condivide la cosa, sa però che le cose sono così, quindi dato che tu dici fallo vedere. Non so se vi dico una battuta: quando ero un ragazzo, mi ricordo che quando si leggeva, allora la messa era al mattino presto, no? E però da ragazzino seguivo, no? E mi ricordo proprio, facevo questo pensiero, quando veniva letto il brano delle tentazioni: ma scusa, Gesù non poteva, dice, far finta di aver già mangiato? Era a posto, non c'era bisogno di trasformare le pietre in pane, cioè poteva far finta che era capace di far finta che, cioè per dire un bambino, no? Allora, qui il discorso non è che Gesù deve mostrare, ma è quello di riconoscere in che cosa consiste il mangiare. Allora, il diavolo vorrebbe intervenire con un'azione, diciamo, straordinaria per nutrire. Quindi di male non c'è niente, assolutamente. Gesù però si rende conto che se facesse in quel modo avrebbe bisogno di dimostrare. E se deve dimostrare, vuol dire che quella dignità non viene da Dio, è una qualità sua. E quando la dimostra, o la dovesse dimostrare, cosa succederebbe? Questa semplice cosa. Succederebbe che il mostrare questa qualità significherebbe riconoscere come vere le leggi del mondo. Nel mondo, se tu non dimostri, non vale niente. Se tu non fai vedere, non vale niente. Se tu non hai potere, nessuno ti valuta un po', devo dire, sei sempre uno sputo e basta. Allora, di per sé il suggerimento diretto non è male, non è che il diavolo suggerisce di fare una cosa cattiva, ma il fare quella cosa comporterebbe entrare nell'orbita del diavolo, perché significherebbe accettare come verità le leggi del mondo, e nella legge del mondo il potere resta essenziale. Quindi se tu dimostri di avere un potere vale più degli altri. Ma c'è ancora uno scopo più segreto ancora, ed è questo: il diavolo sa che sta insidiando l'umanità di Gesù nel suo compito messianico, cioè nel suo compito di conquistare gli uomini alla bontà di Dio. E il diavolo dice, ve lo dico con mie parole, ma solo per tradurre, no? Dice: ma io gli uomini li conosco bene. Se tu mostri che hai un potere straordinario, ma non vengono tutti ai tuoi piedi, e tu non sei venuto per conquistare tutti? Pensiero segreto. Cosa succederebbe se Gesù conquistasse gli uomini in questo modo? La stessa cosa che dicevo prima, cioè si troverebbe nell'orbita del diavolo, che è il principe di questo mondo, perché conquistare nel senso di catturare, nel senso di come dire, imporsi, no? agli altri per qualcosa di straordinario, non significa redimere, non significa far splendere l'amore di Dio, significa solo giocare di prestigio, giocare di potere, cioè fare la, sai, il mago quando fa la, come si chiama?
Ipnosi.
Non l'ipnosi, illusionista, no? Cioè ti fa sembrare una cosa, no? Quindi il pensiero ancora più segreto del diavolo è: ti dico io qual è la via più breve per conquistare gli uomini. Allora, noi quando ragioniamo in questo modo, come sto facendo io adesso, penso che voi non facciate resistenza, cioè, per dire, non vi sembra fin troppo vero? Allora, spostate l'attenzione su, per esempio, quando voi siete arrabbiate, che volete far valere un punto. La cosa non è più così scontata. Si tratta sempre della stessa tentazione, esercitare un potere. Si tratta sempre del pensiero segreto di te lo dico io come meglio conquistare, come meglio arrivare, come meglio, no? Te lo dico io. E noi a quel momento, in quel momento, non sappiamo più riconoscere la tentazione. Ho ragione io, punto. La cosa giusta è questa. Per dire, no? Sei tu che sei cretino. Vabbè, adesso faccio degli esempi così a casaccio, no? Cioè, l'evento che noi viviamo, non ci accorgiamo più che è vissuto dentro l'orbita del diavolo, cioè secondo le leggi di questo mondo. Non ci accorgiamo, quindi la cosa diretta che ci viene suggerito, che non è cattiva, perché io sto dicendo una cosa vera, sto considerando un obiettivo autentico, no? Quindi il contenuto è buono, ma ottenendolo così cosa succede? È inutile descrivere, tanto lo sappiamo tutti, tanto lo viviamo tutti così. Allora, Gesù è quello che riesce a tirar fuori questo pensiero segreto di Satana, perché così manifesta l'orbita in cui il suo suggerimento è collocato. E l'orbita è sempre, io non so, non riesco a usare un altro termine, sarebbe il principio della mondanità, cioè è ciò che vale in questo mondo, il che vuol dire ciò che vale per la nostra psicologia, ciò che vale per la nostra istintività. Alla fine ciò che vale come leggi della nostra società. Siamo ancora all'esempio lì del pane, no? Che è abbastanza significativo. Allora, provate a fare qualche collegamento. Gesù ha mai trasformato qualcosa in pane? Ha eventualmente moltiplicato il pane. Perché per sfamare la gente non è che inventa lui i pani, ha bisogno di qualche pane. Perché?
Per farci capire che abbiamo bisogno di quantità, cioè
Tutto qui sono le spiegazioni sempre morali che noi diamo, no? Cioè di dire abbiamo bisogno di condividere. No, è per stare nella dimensione dell'umanità, della creaturalità. La creatura non ha il potere di soddisfarsi da se stessa, però lui che ha un potere che viene da Dio per, come dire, per rivelare, no? La bontà di Dio, può prendere i panni e li moltiplica. Non so se voi sapete, nella vita di Filippo Neri, che diverse volte è stato sorpreso a distribuire la minestra ai ragazzi che aveva raccolto, e ce n'era sempre. Poi io non so bene valutare, no? Però il fatto che si noti una cosa del genere vuol dire che c'è qualcosa di straordinario, se no non si sarebbe notato. Ma quando voi guardate, nessuno si rende conto di chissà cosa straordinaria, è semplicemente che c'è. Non è che vedete chissà che cosa, è che c'è ancora. Per poter riconoscere il fatto straordinario dovete riflettere, dovete pensare, ma come? C'era la minestra per 3, è andato da mangiare a 30, per fare un esempio, no? La straordinarietà di Dio, non so, è come anche quando c'è una malattia e poi guarisce, no? Non vedi niente, semplicemente che prima non lo usavi un altro e poi lo usi, no? Dopo un mese non è più la gloria del miracolo, dopo un mese è come se fosse sempre stato così e noi dimentichiamo. Tutto questo, no, è legato al fatto che l'azione di Dio nel mondo rispetta il mondo, ma non soggiace alla legge del mondo. Quindi l'azione di Dio rispetta la nostra umanità, ma non soggiace alla mondanità in cui la nostra umanità vive, o meglio il mondo, no? Allora l'importante per noi non è quello di stabilire i contenuti, cos'è buono e cos'è cattivo, che anche questo è uno dei problemi, però è abbastanza raro. Spesso noi sappiamo già cos'è buono e cos'è cattivo. Il problema è che non riusciamo a farlo, non riusciamo a farlo, cioè non riusciamo a vivere. Noi sappiamo che è buono dare una carezza, però diciamo la sberla, perché ci ha preso a capire, no? Cioè, in teoria noi sappiamo, in pratica quello che vale è l'orbita del diavolo che ci lega a questo mondo, cioè dentro questa ottica mondana. Allora, il meditare sulle tentazioni di Gesù aiuta a determinare in che cosa, diciamo così, si esprime questa mondanità. Provate a guardare, sono tre, no, le tentazioni. La pietra da essere trasformata in pane per sfamare, quindi la fame. Seguiamo la struttura di Luca, no? Il vedere la gloria, quindi è la gloria del mondo, è quello del quando buttati giù, no? Dal pinacolo del tempio, quello di strabiliare, quindi quello di esercitare un potere di conquista in questo caso, con un'azione straordinaria, no? Tutte e tre le cose hanno a che fare con questa logica di potere che è l'offerta tipica del diavolo. Il diavolo non ha nessun'altra offerta da fare. Per lui quello che conta è avere potere. Se non hai potere, non conti niente. Se non conti niente, non interessa neanche a lui. Quello che a me colpisce un mondo, no? Ed è quello che fa pensare. Quando nel Vangelo noi leggiamo tutte le frasi, non so, tipo chi non rinnega se stesso, no? Che è una frase piuttosto, diciamo, severa, no? Se voi la leggete, dice: il non rinnegare se stessi significa riconoscere che il mondo ha ragione. Quindi, se tu riconosci che il mondo ha ragione, non puoi rinnegare te stesso. Il peso di questo non rinnegare te stessi è il peso che noi percepiamo per dover sfuggire alla mondanità. Ho scelto due ammonizioni di Francesco, che ormai saprete a memoria, spero. Per esempio, quello sulla pazienza, no? Non si può sapere quanta pazienza e umiltà abbia in sé il servo di Dio finché gli si dà soddisfazione. Fa di tutti i ragionamenti del diavolo: ma no, stai lì bravo, non vedi che tutti ti, come dire, ti, alla fine poi dopo tutti ti trattano bene se tu sei umile, no? Ma quando cioè uno ti pesta i piedi, allora si verifica dove è collocata questa tua umiltà, se nell'orbita del diavolo o nell'orbita di Dio. Allora Francesco, che ha una lucidità incredibile perché è pieno di Spirito Santo come Gesù, no? Quando invece verrà il tempo in cui chi gli dovrebbe dare soddisfazione gli fa il contrario, quanta pazienza e umiltà ha in questo caso, tanta esattamente ne ha e non di più. Cioè, cosa si verifica? La verità della, diciamo, del dato, no? È se nell'ottica del mondo o se nella prospettiva di Dio. Lì si verifica. Se tu perdi la pazienza e dici: mi ha tirato fuori dai cancheri, in realtà vuol dire che quella cosiddetta pazienza che avevi era perché ti si dà la soddisfazione, cioè era legata al principio mondano. Ma è tutto così. Ce n'è un'altra anche che, per esempio, sarebbe la 13, la 14 e la 15, no? Delle ammonizioni. Leggo la 15 sui pacifici, no? Beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio. E poi spiega: sono veri pacifici quelli che di tutte le cose che sopportano in questo mondo, quindi sottolineate di tutte che sopportano in questo mondo, per amore del Signore nostro Gesù Cristo, conservano la pace nell'anima e nel corpo. Cioè, se questa beatitudine o pacificità che noi abbiamo è legata all'orbita al principio mondano, vuol dire che praticamente questa pace è perché ci soddisfa, è perché in qualche modo, come dire, ci ottiene, non so, un buon consenso, una buona stima, no? Ma quando le cose sono contrarie, e noi quindi quel tipo di pace non possiamo più tenere, lo perdiamo, noi cosa dobbiamo concludere? Porco cane, neanche mi sono accorto che il diavolo mi ha fregato. Così dobbiamo concludere noi. Ma noi non diciamo così. E noi diciamo: maledetto quel disgraziato lì che ha fatto così e così. Cioè, non riconosciamo mai la radice. Cioè, non riconosciamo mai che siamo sempre nel punto di divisione tra l'essere del mondo o l'essere del Signore, seguire il mondo o seguire il Signore. Questo è essenzialmente il contesto delle tentazioni. Allora ritorno a quello che dicevo prima: i suggerimenti del diavolo sono segreti, non si vedono, neanche si sentono. Tu li scopri una volta che entrato nell'orbita fai la cosa, per esempio, sbagliata. Quando fai la cosa sbagliata ti accorgi che tu sei stato gabbato, cioè ti sei illuso. Allora, intelligenza vorrebbe che uno dicesse, porca miseria, ma proprio fregato. Ma non sarà mica sempre così, voglio proprio seguire il Signore. Noi facessimo così, di tutti i peccati che facciamo, sarebbero tutte occasioni per crescere nell'amore di Dio. Vedi cosa facciamo? Siccome i peccati che facciamo, che rivelano, no, questa illusione che abbiamo patito e distruggono un po' l'immagine nostra che abbiamo, noi rafforziamo ancora questa immagine e invece di pentirci cerchiamo di evitare le cose per ripeterle. Ma a furia di fare così, noi continuamente restiamo nell'ottica mondana, se non cadiamo più su una cosa, ne cadiamo per altre due cose. Allora, sfruttare le tentazioni significa riconoscere fino in fondo che noi siamo proprio illusi. È inutile che difendiamo, ma io sono così, ma questa cosa è esagerata, non mi appartiene, No, è che io, appartenendo al mondo, seguo questo. E se seguo questo, non sono discepolo del Signore. Ma il poter dire davvero, non sono discepolo del Signore, e faccio una vita che di per sé richiamo a Lui, dice, o sono imbecille, no, o matto, oppure duro di cuore. Scegliete uno dei tre. Allora, l'invito è così. Matto può darsi che sia, però non si vede tanto, imbecille forse, ma almeno quel duro di cuore sì. Ma perché non posso imparare? Perché non posso imparare la punta della tentazione, che è quello di farci orbitare nella zona del diavolo, cioè secondo le leggi di questo mondo. Perché il Vangelo da una parte è molto affascinante e dall'altra è così difficile viverlo integralmente? Perché? Una cosa che è affascinante di per sé dovrebbe catturare tutte le nostre energie, no, per realizzarlo, ma perché alla fin fine è così difficile praticarlo? Solo per questa cosa, cioè noi non lasciamo la prospettiva del mondo. Questo si vede bene, appunto, no, nell'ira, oppure nella difesa di se stessi. E tra l'altro, ma lo vedremo meglio nel pomeriggio, tra l'altro, quello che il diavolo ha suggerito a Gesù in questa occasione, lo suggerirà in un contesto ancora molto più drammatico alla fine della vita di Gesù sulla croce. Cioè sulla croce, se voi leggete i commenti che sono fatti dagli astanti, dicono la stessa cosa che il diavolo suggerisse a Gesù quando dice, se tu sei figlio di Dio, dice, ma tu che dicevi di essere figlio di Dio, no? Scendi dalla croce, mostra, dimostra. Anche qui, perdonate ancora, da bambino, cioè, ma non poteva, scendeva, hai visto che sono capace, e poi risaliva. Cioè, i bambini devono mescolare. Ma l'idea è, ogni volta che tu devi cercare di dimostrare qualcosa a un altro che non crede, appena tu entri in questa modalità di dimostrazione, tu sei già fregato. Perché? Perché non hai la verità nel cuore. Per avere la verità nel cuore, Gesù non può salvare se stesso, anche se è figlio di Dio. Ma questo non salvare se stesso, pur essendo figlio di Dio, è la cifra evidente dell'immensità dell'amore che ha. E davanti a Dio cosa conta se non l'amore? Allora, quello che, secondo me, sarebbe la, così, il suggerimento di questa mattina, è quello di collegare, no, le nostre illusioni al fatto di essere sotto l'orbita del diavolo. Non guardate se voi state facendo una cosa cattiva, che spesso non avete questa sensazione, ma guardate il fatto di nel mio agire tengo conto dei valori di questo mondo o tengo conto dei valori del Vangelo? Se tengo conto dei valori di questo mondo, come in ogni arrabbiatura, in ogni autodifesa, in ogni giustificazione che portiamo avanti, questo facciamo in pratica, allora vuol dire che siamo nell'orbita del diavolo. Noi non facciamo questa deduzione. Noi continuiamo a restare illusi che, siccome la cosa che facciamo non è cattiva, poi alla fin fine, a parte il modo, no? Ma non è cattivo, e noi bellamente ci manteniamo lì. E mantenendoci lì, noi perdiamo, minimo perdiamo l'incontro col Signore, ma perdiamo anche la verità per il nostro cuore e perdiamo quello che è, direi, un sano realismo delle cose. Se voi notate, vi arrabbiate più o meno sempre allo stesso modo e quasi sempre per le stesse ragioni. È raro che tutto ciò che si ripete, e si ripete a cliché, non ha alcuna verità di fondo. Quando voi cedete a questi cliché, vuol dire che state scappando dalla verità del cuore. Ma è solo la verità del cuore che conta, perché è nella verità del cuore che potete incontrare il Signore, avere intimità con Lui e soprattutto avere sincerità per voi, no? Allora, al di là delle cose che poi diremo anche nel pomeriggio, no? Cioè, provate a collegare, no, questa consapevolezza che anche se non faccio qualcosa di male, ma resto nell'orbita, diciamo, dei valori di questo mondo, vuol dire che io non sto incontrando il Signore, ma sto seguendo il diavolo. Avere questa percezione, perché se noi abbiamo questa percezione, penso che nessuno di noi coscientemente vuole seguire il diavolo, perché alla fine non è il nostro alleato, ci fa fare eventualmente le cose che piacciono a noi, ma lui non è il nostro alleato. E questo ognuno lo sa. Ma siccome questa cosa è sentita troppo poco, con troppa poca intensità, con troppo poco coinvolgimento, ne facciamo finta e andiamo avanti. Se voi, diciamo, mettete l'accento su questa, non so come chiamarlo, su questo dinamismo, no? Su questa, chiamiamolo autocoscienza, quando leggete il Vangelo risuona in tutt'altra prospettiva. Perché man mano che Gesù parla, man mano che Gesù si esprime, rivela sempre di più quanto ciò che appartiene al mondo viene dal diavolo. E quando invece il cuore desidera, lo prende solo da Dio. Pensate, per fare un esempio, quando lui annuncia la passione, c'è chi può accettare che il Messia deve subire la passione? Gesù lo sa. Cioè, non è che si aspettava che gli altri, così sì, abbiamo capito. Ma il rivelare che al Messia succederà questo e questo, lo fa in ragione della fede che gli apostoli gli hanno professato. Poi Gesù stesso sa che la fede che noi professiamo non è adeguata alla sua realtà vera, è solo non so, come una specie di immaginazione che noi abbiamo, ma lui, non tirandosi indietro, non blocca, come si dice, critica, no? Bolla gli atteggiamenti mondani sbagliati, e gli apostoli, come noi, poco a poco capiamo che per entrare nella sua intimità è verso di lui che dobbiamo guardare, allontanandoci da questa, chiamiamola, mentalità mondana che invece è suggerita dal diavolo. Ma guardate che le cose non sono evidenti, non sono mai evidenti. Allora, leggere il Vangelo in questa ottica vi fa scoprire un mucchio di dinamismi interiori che, se voi li percepite, non li seguite più, perché capite che quel tipo di dinamismo, se è espresso nell'orbita del diavolo, vi porta a perdere. Non ci guadagnate niente. Lì per lì sembra di salvare tutto, ma col tempo voi perdete sempre tutto. Allora, in fondo, ma lo dico con una battuta, la fede è il nostro più grande interesse, solo che è un po' troppo nobile per essere, come dire, goduto, no? Ma la fede è il nostro più grande interesse perché è la dimensione più reale della nostra vita. Dio non si vede, ma è più reale della nostra realtà fisica, no? L'insegnamento di Gesù sembra ideale, astratto, ma in realtà è quello che tocca più profondamente le radici del nostro cuore, cioè è quello più reale, quello che esprime la verità del cuore. Ma noi così non sentiamo. Perché? Perché siamo occupati dall'orbita del diavolo. E allora poi oggi pomeriggio rifletto su altri particolari di questo brano, proprio per muoverci a questa autocoscienza che, ma noi siamo sotto l'orbita del diavolo senza neanche saperlo. Ma noi alla fine facciamo quello che non vogliamo fare perché un altro ce lo comanda. Ma siamo giocondi. Basta.